lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche se allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero, o nudo, o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Carissime, anche oggi è Gesù il risorto che ci ha invitati a stare insieme per entrare ancora una volta in questo mistero dell'amore. E ci ricorda una cosa molto bella e molto significativa quando ci dice come ci ama Dio Padre. E se andate nella prima lettura, vedete che si parla di qualcuno che cerca, che si interessa di ognuno, che ci mette insieme quando ognuno va per conto proprio, che conduce al pascolo e al riposo, che va in cerca di chi si perde, che fascia e che cura. Ecco, io penso che se siamo onesti, e Flavia ci ha aiutato prima, nel leggere la nostra vita, ci rendiamo conto di quanto amore ognuno di noi è stato e continua ad essere circondato. E questo amore che viene da persone concrete che il Signore ci mette accanto è l'amore stesso di Dio. È Lui che stimola il cuore, la mente di altre persone per poter prendere l'iniziativa e per accompagnarci nelle varie situazioni della nostra vita. Ma quando il Signore ci sta accanto con amore, perché lo fa? Solo perché noi possiamo crescere bene, possiamo trovare la nostra strada, possiamo essere felici? L'amore non è fatto per questo. L'amore è fatto perché noi riusciamo a stare insieme e a condividere la vita insieme. Pensate un pochino, perché una donna, un uomo amano i propri figli? Solo per farli crescere bene? Rimarranno senz'altro delusi. Perché amano i loro figli? Perché stiano insieme, perché si riconoscano fratelli, perché si aiutino l'un l'altro, perché sappiano creare famiglia. E intanto in quanto creano famiglia, sono la gioia dei loro genitori. Credo che la sofferenza più grande di una madre o di un padre, quindi di una persona che ama, è quando vede i figli che non si parlano tra di loro, che non si aiutano, che non stanno insieme, che non hanno la gioia di stare insieme. Vedete, noi abbiamo interpretato l'amore di Dio in un modo molto strano, quasi che Dio ci ama per noi stessi. C'è un documento del Concilio Vaticano II, che è la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, che al capitolo 2 ci dice: Dio volle stare accanto all'umanità, santificare e salvare le persone non individualmente, senza legami tra di loro, ma volle costituire un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente realizzasse il suo regno. Voi capite che noi veniamo da un'educazione di fede strana, perché abbiamo sempre pensato: faccio questo così mi salvo, faccio questo così il Signore mi benedice, faccio questo perché t'attacchi, perché il Signore ci ama e ci salva e ci sta accanto perché riusciamo ad essere il suo popolo e insieme riusciamo a realizzare il suo regno. Mi spiego o non mi spiego? È perché però noi non viviamo la fede in questo modo, non si sa perché. È interessante la festa di oggi, la festa di Cristo Re. Sapete perché è nata nella Chiesa e quando è nata? Sì o no? È nata da un Papa che nel periodo critico della storia, quando era presente il nazismo ed era presente Hitler e Mussolini, che si ritenevano re importanti, punto di riferimento, ha detto il Papa: no, non ci fregate noi cristiani, perché il nostro re, il nostro duce, il nostro capo è Gesù Cristo. È nata così questa festa. Poi con il concilio, con la riforma del messale, la Chiesa ha detto, vabbè, allarghiamo un po' la visuale, e la festa di Cristo Re, che prima era ad ottobre, è stata spostata al termine dell'anno liturgico, prima dell'inizio dell'Avvento, proprio per dire è qui oggi che si compie il mistero della Pasqua, è qui oggi che si conclude l'anno liturgico, perché se noi abbiamo camminato per tutto quest'anno con Gesù, dobbiamo renderci conto che Lui ci chiama ad essere il popolo di Dio, a stare insieme, a non andare ognuno per conto proprio. Allora la prima domanda che dovremmo farci è proprio questo: com'è la nostra fede? Siamo ancora convinti, io e il mio Dio? T'attacchi. Ma io, popolo di Dio, contornato dai miei fratelli e dalle mie sorelle, è guidato da qualcuno che c'è un po' di sale in zucca, possiamo realmente realizzare qui sulla terra il regno di Dio, che è un regno di amore. Perché dice sempre la Lumen Gentium, questo popolo di Dio ha come capo Cristo. È Cristo che ha fatto, ha dato la vita per noi. Quindi se noi, discepoli di Gesù, impariamo a darci la vita gli uni gli altri e quindi arriviamo a questo tipo di amore, cominciamo a realizzare il regno di Dio, che è un regno di amore. E allora c'è sempre poi la domanda cattiva: come fare? Il Vangelo ci mette davanti questo quadro che siamo abituati a leggere, forse con una mentalità distorta, a leggere come un castigo quello che Gesù fa, come un giudizio quello che Gesù fa, perché come si fa, o si faceva, perché ormai non ci credono più, con i bambini, che mettiamo lo spauracchio vicino e può darsi che te dai una regolata. Non è questo che il Vangelo di oggi ci sta dicendo, e se leggete tutto il capitolo 25 di Matteo forse lo comprendete un pochino meglio, ma quello che Gesù ci sta dicendo oggi vuole aprirci la mente e voglie farci comprendere che in una famiglia, che uno stare insieme, se tu ami il tuo fratello o la tua sorella, fai felice i tuoi genitori. È così o non è così? Se tu ami tua moglie o tuo marito, fai felice i tuoi figli. Se noi ci amiamo davvero, facciamo felice Dio il Padre. Ecco perché dice: quello che fate tra di voi lo fate a me. Non perché succede chissà che cosa, ma perché in una famiglia è così. Il bene che fai a tuo fratello, a tua sorella, è la gioia della famiglia, è la gioia dello stare insieme. La lite che fai con tuo fratello, con tua sorella o con i tuoi genitori è l'umiliazione dell'amore. Ecco, io credo che se noi mettiamo a fuoco questo, al di là dello spauracchio del giudizio o meno, veramente stiamo entrando nell'amore di Dio, e quanto sia importante questa esperienza di amore, viverla nella comunione reciproca. Quello che fate tra voi lo fate a me. Quando dirà sempre la parola di Dio, quando perdonate, mi date la gioia di essere padre. Ma quando non vi perdonate, vi date il dolore di essere padre e di essere madre. Io vi inviterei proprio in questi giorni a riflettere su questo e a dire: ma allora cos'è concretamente che dobbiamo fare? Dove sta la forza per poter entrare in questa dimensione di amore, dove l'amore deve portarci ad essere famiglia, ad essere popolo di Dio, a realizzare il regno di Dio? L'Apostolo Paolo nella seconda lettura ci dice che c'è una strada meravigliosa, è quella della risurrezione. Gesù che cosa fa? Se guardiamo bene nella sua vita concreta, non è che ha combinato un granché, perché anche i suoi discepoli sotto la croce si sono dati. I discepoli di Emmaus se ne andavano per conto loro, gli altri erano pieni di paura. Ma dov'è che arriva la potenza dell'amore? Quando il Cristo risorto appare loro e dice: oh ragazzi, guardate un po' cosa sto facendo per voi. Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate la ferita del mio petto. Io vi ho amati così. E voi cosa fate? Dice: siccome siete fasulli nell'amore, state insieme in preghiera finché non riceverete potenza dall'alto e allora mi sarete testimoni e potete annunciare al mondo questo regno di amore e creare nel mondo questa famiglia meravigliosa. Ecco, credo che anche oggi la parola di Dio ci sta dando un dono meraviglioso. Tocca a noi dire ancora una volta a noi stessi e aiutarci gli uni gli altri proprio questa affermazione: vogliamo o non vogliamo essere famiglia? Vogliamo o non vogliamo essere popolo di Dio? Vogliamo o non vogliamo accoglierci gli uni gli altri così come siamo? O continuiamo ad andare avanti là, questo sì, questo no, questo è un puzzone, questo forse posso dargli un po' di fiducia? Dobbiamo diventare persone libere, allora si costruisce il regno di Dio. Ci benedica davvero così il Signore. Credo in Dio Padre Onnipotente.